Benvenuti primi, salutiamo Valerio di Crack dall'altra parte del telefono. Buongiorno Valerio.
Buongiorno a te.
Allora, come sempre, un saluto e un ringraziamento per essere con noi, in particolare un ringraziamento ancora più caloroso quest'oggi perché ci aiuti, diciamo, in una incombenza abbastanza triste, ovvero sia il saluto nei confronti di una persona che se n'è andata, fra l'altro anche, diciamo, molto in anticipo rispetto a quello che ci si sarebbe dovuti aspettare. Stiamo parlando di Tuono Pettinato, al secolo Andrea Paggiaro, fumettista, scrittore e tante altre cose, molto conosciuto e molto amato da tante e tanti di noi, fra l'altro un amico di Crack e non solo, e quindi insomma pensavamo a te per raccontarci in qualche minuto chi era Andrea, per salutarlo degnamente.
È molto difficile, devo dirti, insomma, per la prima volta il compito che mi viene dato è veramente difficile, insomma. E il Tuono era una persona molto, molto particolare nel mondo del fumetto, perché fa parte dei buoni, diciamo, fa parte di quelli a cui nessuno potrà mai dire niente, ha potuto mai dire niente, con cui veramente che potevi solo riempire di affetto e di amore. E nel suo essere dei buoni, la cosa particolare è che poi invece ha sempre trattato argomenti, anche argomenti tosti, diciamo, con quest'occhio delicato, tenero, ironico, però anche parlando di cose pesanti, no? Come per esempio nel libro Corpicino, che su bambini morti, su cose abbastanza, insomma, inquietanti. E, beh, la sua strada si incrocia subito con quella di Crack, quando questo gruppo che si chiama Donna Bavosa partecipa alla prima edizione del festival. Sia lui che Ratiger sono parte integrante della storia del nostro festival, insomma, non ci sarebbe stato senza il loro apporto, certo. Perché è nato proprio con tutte quelle esperienze di autoproduzione che questi ragazzini ai tempi, che poi oggi sono pezzi importanti della storia del fumetto, come è giusto che sia riconosciuto il peso e l'importanza di Tuono Pettinato nella nostra arte. E beh, insomma, comunque cominciano con ragionamenti sulla produzione. È ovvio, loro per esempio facevano parte di un collettivo che si chiamava Self Comics, che metteva in download gratuito i fumetti. Cioè, quindi comunque hanno anche ragionato da subito sulla esigenza di smaterializzarlo, di smaterializzare le autoproduzioni in qualche modo, non perché sia meglio avere dei fumetti virtuali, ma perché ognuno potesse poi stamparsele, visto che sono stampate come fotocopie, come erano stampate nelle maniere più economiche possibile, potevano essere addirittura, no, regalate, date così. Poi noi ci rincontrammo anche ci incontravamo anche, insomma, alla Coniglia. Lui fece un libro che si chiama Apocalipso, mi ricordo, per Coniglia Editore, in cui c'erano tutte brevissime storie. La cosa interessante di Tuono Pettinato, oltre appunto a questo suo modo particolare di essere, di vedere il mondo, che lo rende veramente una persona che non si può non... di cui non si può soffrire, insomma, per questa sua assenza, è la sua grande cultura grafica. Cioè, il Tuono Pettinato è uno che si è formato sul fumetto, delle narrazioni estremamente particolare, cioè in tutto modo su delle narrazioni che sono della striscia americana. Per esempio, lui conosceva i Peanuts perché li ha letti, Snoopy eccetera, li ha letti moltissimo, conosceva le varie strisce che quando c'erano riviste in Italia uscivano su Eureka, su Linus, no? Linus, dove tra l'altro lui ha collaborato con alcune serie, e quindi aveva un segno, il meno italiano dei segni sostanzialmente, cioè un segno che poteva tranquillamente appartenere a un immaginario che è anche legato, comunque, che evocava gli anni 60 del fumetto americano, con però delle influenze invece anche italiane del fumetto comico. Lui, mi ricordo, citava Carlo Peroni, che è un disegnatore molto famoso italiano. Comunque, insomma, ha veramente tante influenze nella sua matita che insomma partecipano di una storia complessa del fumetto, cioè la sua capacità di rendere semplice tramite un segno molto diretto, molto puntuale e proprio intrinsecamente, no, di fumetto, però che conteneva tutta questa cultura e che conteneva anche in maniera estremamente interessante il rapporto, e qui anche è un altro aspetto della grandezza del lavoro di Bruno Pettinato, il rapporto fra il fumetto, diciamo, da libreria, il fumetto d'autore, il fumetto di chi insomma si dirige al grande pubblico, ma continuamente e sempre l'esperienza dell'underground, cioè l'unire spesso delle tematiche in maniera trasversale. Lui era anche, non era solo disegnatore, era anche autore, ci sono libri come quello su Kurt Cobain, che ha scritto direttamente da solo, ci sono libri che ha scritto invece con i testi di Francesca Riccioni, con cui ha collaborato tanto, ma insomma ha lavorato in maniera a 360 gradi in editoria. Però ecco, secondo me è una persona che ha sempre tenuto molto vivo, molto, molto attento uno spirito underground, proprio nel contrasto anche in tutto quello che era, nel suo modo di essere, nella sua ironia, nel suo modo di parlare, nel suo modo di sornione, no? Un po' gattesco
di porsi,
no? Ha sempre tenuto insieme lo spirito dell'underground, ma vero, l'autoproduzione, anche se poteva essere faticoso, come dice lui tante volte, portarsi appresso le scatole, insomma ci voleva ogni tanto un editore, no, che magari
certo, faceva, ti dà una mano almeno
sul tavolo, sì, e ti faceva trovare il medico, estate, che dicono che tutti associano al suo nome, insomma, in qualche modo sul tavolo. Ma ecco, da una parte c'era questo, c'era uno che comunque invece le portava le scatole, e dall'altra uno che a un certo punto ha deciso che poteva anche trovare una forma in cui questo spirito lo teneva dentro le sue narrazioni, anche a prescindere dalla produzione. Ecco, poi penso che questa sia una delle, anche altri fanno questo, no? Anche altri autori che vengono dalla produzione e che lavorano poi nel mondo diciamo del mainstream, hanno, quando rimangono grandi per questa loro capacità di, come dire, interiorizzare quei valori, di portarsi appresso quella scatola di attrezzi che comunque attraversa i generi, attraversa le tematiche, attraversa anche i modi di lavorare, insomma, e che fa sì che poi alla fine quel modo di essere viene riconosciuto a prescindere di come si esprime, ecco, insomma. Quindi la produzione mantiene in questi autori vivo il suo spirito, proprio in maniera intima, e come rapporto con le persone, che continuamente rimane aperto, rimane interrogativo e di un'ironia straniante, no? Che ti fa comunque riflettere su alcune cose che nella vita dai per scontate, insomma, non lo so. Lui ha scritto un libro su Garibaldi, ha scritto un libro su Alan Turing, cioè ha lavorato su tematiche che, insomma, diciamo, no, apparentemente non sono esattamente l'underground, eppure è riuscito a trasformare, no, questi personaggi in cose che hanno sempre una domanda da un punto di vista laterale da porti.
Sì, si sarebbe molto divertito a vedere che noi lo stiamo ricordando qui a Radio Onda Rossa a poche ore di distanza da una commemorazione che c'è stata all'interno dell'emiciclo della Camera dei Deputati, che è una cosa, diciamo, che di solito non accade.
Una cosa mai vista.
Ai fumettisti, ecco, almeno insomma proprio quelli più grandissimi, peraltro fuori dall'Italia, ecco, diciamo, avrebbe ghignato parecchio a vedere una cosa del genere, no?
No, vabbè, sì, è un'assurdità, però insomma è chiaro che è un'assurdità entro certi limiti,
certo.
Cioè comunque in questo momento il fumetto ha in qualche modo un'attenzione del mondo istituzionale, no? Il Ministero dei Beni Culturali in qualche modo si sta appassionando ai fumetti, hanno fatto questa serie di che si chiama I Fumetti dei Musei, grazie. È un progetto del Ministero della Cultura in cui Tono Pettinato credo abbia fatto una cosa dedicata all'Accademia di Firenze. Dopodiché, quindi, in qualche modo questi fumettisti che si sono messi al lavoro, no, per raccontare i beni culturali sono poi alla fine anche loro stessi, no? È una forma reciproca di riconoscimento, insomma. E sì, è strana questa situazione qua. Comunque siamo anche a maggio c'era il primo bando del Ministero dei Beni Culturali dedicato al fumetto, con un stanziamento non particolarmente esoso, ma insomma comunque innovativo, di denaro per sostenere alcune attività. Noi non abbiamo preso, noi di Crack non abbiamo preso troppo sul serio la proposta e non abbiamo partecipato al bando, ma insomma per mille motivi, insomma. Ma comunque è sicuramente una cosa notevole, insomma, è un fatto nuovo. Poi vabbè, insomma, non penso che sia non è una di quelle medaglie che
no assolutamente, però ecco, insomma, era divertente segnalarlo, ecco, poi stava proprio nel personaggio, ecco, c'era una certa ironia estraniante nel suo tratto che dicevi tu prima, che insomma in qualche modo si ritrova anche in questo.
Sì, ecco, io marcherei proprio molto questo fatto che della grande capacità di condensazione che ha questo tratto, cioè un tratto che ha a che fare con la tradizione del fumetto italiano, del fumetto umoristico italiano, però anche di quello americano, però anche dell'underground, con tutta una serie, insomma, di riferimenti che poi alla fine stanno in una linea molto molto netta, molto molto calibrata, cioè comunque iconico, non so come dire, comunque la capacità di fermare questi personaggi, ma è anche il nome, cioè se tu pensi a questo nome Tono Pettinato,
sì, che è un controsenso.
Sì, ma è buffo, perché lui diceva questo nome io l'ho preso dalla biblioteca di Babele di Borges, no? Lui era appassionato di Borges e c'era un tra i libri citati nella biblioteca di Babele, dice, uno dei migliori libri della biblioteca di Babele è sicuramente l'esagono che contiene il Tono Pettinato insieme ad altri nomi. Ma lui in realtà quando disegnò questo pezzetto di Tono Pettinato, l'ha ripubblicato Ratiger ieri in sua memoria, lui disegnò un pupazzetto e lo regalò, un piccolo disegnetto, e lo regalò a Ratiger di una sua figurina, insomma, dove aveva scritto sopra Tono Pettinato. E poi dopo pensò, ma potrei prenderlo come nome, questo Tono Pettinato. E solo dopo essersi già chiamato Tono Pettinato, si rese conto che era in realtà una citazione della frase di Borges. E quindi c'è questo continuo e questo miscuglio, no, tra piani diversi di lettura che tornano e si nascondono, ricompaiono e scompaiono, e poi alla fine insomma tutto questo, ma insomma anche è una caratteristica un po' di tutto questo gruppetto di amici, insomma se pensi al dottor Pira,
tutti loro,
pure lui era dello stesso gruppetto, e che continua a mantenere proprio questa dinamica aperta, no, fra le varie possibilità. E poi c'era un altro aspetto che è abbastanza, no, anche quello ce lo fa in qualche modo, no, questo rifiuto dell'idea del lavoro, è strano parlare così comunque di donna, ma comunque perché non riesco a farci tanti conti, l'ho fatto che non c'è più. Comunque insomma, la cosa incredibile, lui ha scritto una specie di autobiografia che parlava dell'aspetto del magnifico lavativo, cioè lui parlava degli anni dozzinali quando fece questo libro, che ricordava questo apocalisso, cioè lui comunque raccontava come, no, era possibile fare dei fumetti cercando di fare anche altre cose, quindi di trovare il modo di lavorare il meno possibile per farlo in qualche modo, no? E quindi ma questo voleva dire non voleva dire non faticarci, voleva dire proprio mantenere questa freschezza, questa libertà, che vuol dire anche continuamente cercare di scapolare dal lavoro. Insomma, una persona fortunata è chi fa i fumetti, perché forse riesce, se ce la fa, perché comunque è un lavoro dove si guadagna poco, dove si guadagna male, dove si guadagna caso ogni tanto sì, ogni tanto no, ma la cosa importante è che se ce la fai probabilmente riesci a passare una vita senza lavorare, insomma, e quindi o comunque con l'impressione che queste nottate che fai disegnando, queste giornate che dedichi a questa passione, a questa cosa che in qualche modo non si può smettere, sono tutte giornate rubate alla produzione che in qualche modo, no, ti costringe a, anche nel mondo del disegno, a renderlo funzionare al capitale, funzionare al lavoro, funzionare a una struttura infinita di produzione e riproduzione. Ecco, secondo me lui è uno che a questa cosa ci ha sfuggito, e quindi è un grandissimo, grandissimo grazie.